Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, naturalmente, santa giornata, Ave Maria.
Ave Maria, allora oggi è il 1º luglio. E che cosa significa il mese di luglio? È praticamente il mese dedicato al preziosissimo sangue di Gesù, che è stato sparso per tutti, ma bisogna approfittare di questo sangue versato perché non sia stato sparso in vano. Vedete, sul Monte Calvario c'erano due ladroni. Gesù aveva sparso il suo sangue abbondantemente, l'aveva visto sia un ladrone sia l'altro ladrone. Uno si pentì, l'altro continuò a bestemmiare e a non tener conto, ecco, del sangue versato da un giusto che era Dio, che aveva fatto i miracoli, e sicuramente anche quel ladrone lì, dopo 3 anni di miracoli che si spargeva la voce e si era sparsa la voce in tutta la Giudea, in tutta la Galilea, anche lui sapeva che sto personaggio non era uno come lui. In effetti sì, in qualche modo era ladro anche lui perché rubava le anime a Satana e difatti c'era riuscito. Tant'è vero che un ladrone fu proprio strappato, per cui un ladrone, cioè uso questi termini per molto semplici, vero? Che Gesù Cristo stesso. Beh, lui è venuto a conquistare, non a rubare, vero? Però diciamo che ha portato via dalle zampe del maligno, ecco, un ladrone che era schiavo del nemico. Tanti si erano convertiti, tanti erano stati strappati, ma diciamo questo sangue versato serve proprio a lavare i nostri peccati. Penso a Padre Pio, ad esempio, ecco che te lo diceva chiaro e tondo, chissà quante volte io questa frase l'ho ripetuta, ma non mi stancherò di ripeterla perché mi rendo conto che sono parole che vanno contro un muro di gomma, cioè rimbalzano, ma non è che entrano dentro perché uno al sentirle gli venga da piangere, no? Figlio caro, mi sei costato lacrime e sangue. Qui il riscatto, ecco, lacrime e sangue per strapparti dal maligno che ti aveva agguantato, ti aveva impacchettato e voleva spedirti all'inferno. Ecco, lui ha riscattato queste anime con le lacrime e con il sangue. Pertanto, non è. Sono gli eretici che dicono che poiché Gesù è venuto a salvarci, ci ha salvato tutti e basta, no? Ma neanche farlo apposta, ecco, per confermare, diciamo, l'errore di questi sciagurati, che non sono mica pochi, sapete. Non immaginate neanche quanti ce ne sono e che non ci sia qualcuno anche che sta seduto in ginocchio nel banco in chiesa insieme a voi, ecco, dico anche, e talvolta li incontri anche in un posto diverso dai banchi dei fedeli. Neanche farla apposta, il Signore manda sua madre, però all'inizio del XX secolo, e mostra a 3 bambini le anime che vanno all'inferno perché non c'è nessun misericordioso che preghi e si sacrifichi per loro per salvarle. Allora, vedete, la strategia del nemico è quella, diciamo, intanto di allontanare la Madonna, che è la madre del divin verbo verità, e allontanarla da noi. Pertanto, se noi non crediamo alla sua presenza, vuol dire che quello che ha fatto vedere ai bambini non è vero. Ecco, capite? È una strategia molto sottile, ma oggi l'uomo, che è molto grossolano anche nel pensiero, pensiero spesso contorto, ma diciamo imbottito di tante menzogne e di aria fritta, per cui non riesce a capire che la strategia è proprio quella là. E questa di allontanare la Madonna per far sì che non si creda a quello che è venuto a rivelarci. Dall'altra parte è riuscito ad allontanare anche San Michele Arcangelo, per cui ha allontanato proprio due persone, diremo, una tutto spirito, l'altra diciamo donna, madre nostra, corpo e spirito. Tutti e due hanno un calcagno, un piede terribile per le sue corna e per la sua testa. Per cui vedete un po' che strana coincidenza. Ma possibile che i cristiani non ci arrivino? Che siano così ingenui e talvolta anche, direi, non so, si può usare il termine imbambolati, imbambolati, che c'è? Non sanno che cosa fare. Ora, la Madonna è venuta a parlare di trionfo. Sapete, i trionfi avvengono dopo una guerra terribile, è vero, che però non è soltanto vinta, ma è, diciamo, una vittoria che non è una vittoria, ma è un trionfo, per cui sbaragliati i nemici, vero, tolti di mezzo in un modo veramente prodigioso. Ecco, allora, perché dicevo imbambolati o talvolta anche un po' rimbambiti, non so dire, no, ma deve essere sempre un'azione maligna questa. Mi sento dire, no, mamma mia Claudio, ma insomma ne sento tutti i giorni una peggio dell'altra, ma che mondo, ma dove siamo arrivati, ma non se ne può più, ma il demonio è scatenato, ah. E li guardo e dico, mamma mia poverina, ma cosa mi dice questa persona, no? Non riesce a, diciamo, oggi i ragazzi dicono a realizzare. Il Signore ti mostra un evento, però sulla scorta della Sacra Scrittura noi abbiamo da vedere che ogni volta che il nemico attaccava, vero, il popolo ebreo, che però era amico del Signore, ecco, questo popolo, l'esercito ebraico, giudaico, vero, reagiva con forza e addirittura, cioè, sbaragliava con vittorie strepitose il nemico. Pertanto ti mostra che il Signore, addirittura, sentite un po', il Dio degli eserciti, mamma mia, ma tu quando senti dire il Dio degli eserciti, che cosa capisci? Che è un Dio pacifista, ma è un Dio degli eserciti. E poi la Madonna è come un esercito schierato in battaglia. San Michelarcangelo scoppiò una grande guerra in cielo, San Michelarcangelo e i suoi fedeli, angeli, combatterono e cacciarono fuori dal cielo Lucifero e i suoi alleati. Vabbè, io davanti a una situazione del genere mi pare di capire che il cristiano deve essere un combattente. Ma quando ho fatto la cresima io, mi hanno detto: tu da oggi sei un soldato di Cristo. Ma guarda un po', ma guarda te, ma che ribaltone di modo di pensare. Cristiani imbambolati e anche un po' rimbambiti, cioè se il nemico attacca io devo difendermi e devo contrattaccare, è logico? Cosa devo fare? Devo farmi ammazzare, lasciare che ammazzino pure i miei figli, tutti quanti, e io sto a guardare perché è sbagliato, bisogna combattere. Il mio cuore immacolato trionferà. Ma adesso vi spiego perché ho usato questi due termini, imbambolato e anche un po' rimbambito. Sentendo che il nemico, praticamente il demonio, è scatenato, e il cristiano intelligente dice: vi rendete conto, uomini e donne battezzate, cristiani soldati di Cristo, il nemico ha ingaggiato una battaglia contro di noi, contro il Signore, il suo corpo mistico che siamo noi, e noi che cosa facciamo? Cosa stiamo? A pigliare un sacco di legnate, a farci rovinare senza reagire? Ma benedetti, il popolo intelligente dice: il demonio è scatenato, bene, ci scateniamo anche noi e cominciamo a suon di rosari, a suon di novene a San Michele Arcangelo, facciamo una battaglia che sappiamo che vinceremo, perché noi stiamo dalla parte di coloro che non hanno mai perso. Se il capo ha vinto, il corpo mistico deve vincere, ma deve combattere, devi sforzarti di entrare per la porta stretta, devi combattere contro il tuo io, devi combattere contro la tua indolenza, contro la tua fiacca, contro la tua poca fede, contro la tua poca speranza, devi combattere, oh cristiano. Ma chi ti ha detto che devi essere un pacifista? Devi essere un pacifico, ma non un pacifista rimbambito. Devi combattere da cristiano. Allora, lui attacca e io contrattacco, no? Padre Pio, sentite un po', no, io non è che me le invento queste cose, no? Padre Pio, cosa ha detto? Se San Michele non mi avesse difeso, il demonio mi avrebbe messo i piedi sulla testa. Avete visto che i piedi sulla testa ce li abbiamo noi, quelli del demonio? Abbiamo la testa con i piedi del demonio, siamo incapaci di pensare, di reagire, di ragionare. Ma dove sono sti cristiani con la testa pestata dal demonio? Voi direte: Claudio, tu le stai sparando grosse. Beh, sentite, io per svegliarvi non posso cantarvi la ninna nanna, vi butto una granata, di modo che con uno scoppio forse qualcuno dice: cosa è successo? Cosa è successo? Bisogna svegliare questo popolo addormentato, cani muti, incapaci di latrare. Gesù dice: abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato lamento e non avete pianto. Ma insomma, volete svegliarvi? Ma dove siete? Ma dove siete finiti, o cristiani, che invece di combattere il nemico addirittura abbiamo, adesso poi che viene il caldo, addirittura mettiamo a disposizione i nostri corpi per per dare una mano forte al nemico, per aumentare i voti a lui. Scusate, se io faccio i peccati, cioè, alle tentazioni rispondo di sì, vuol dire che è come un referendum che per me va bene quello che dice il demonio. Se invece alle proposte del nemico reagisco, vero, e combatto, e bisogna combattere, e rispondo no, vuol dire che a questo referendum il Signore che guarda giù il suo popolo dice: vedi, ho un popolo di fedeli. Oggigiorno è difficile sentir dire anche dal padre che predica: cari fedeli, dice fratelli e sorelle, ma perché fratelli e sorelle nella disgrazia? Ma perché non diciamo più cari fedeli o presunti fedeli? Vediamo quanti fedeli abbiamo in chiesa qua, fedeli a Gesù Cristo naturalmente, no? Ma dove sono? Ebbene, oggi inizia il mese del preziosissimo sangue. Cosa facciamo di questo sangue? Lo riceviamo indegnamente? Chi mangia e beve il corpo e il sangue di Gesù Cristo indegnamente mangia e beve la propria condanna. Inferno. Ah, l'ha detto il Signore queste cose qua. Adesso c'è qualcuno che vuole cambiare le parole di Dio, se la vedrà con nostro Signore, eh? Ma noi stiamo alle parole che lui ha pronunciato. E se avessi tra le mani la lettera ai Corinzi, dopo questa frase dice anche ci sono molte malattie strane tra di voi, molte malattie, state attenti, molte malattie, a causa delle comunioni malfatte. Quante malattie abbiamo noi oggi? Provate a pensare a quante comunioni malfatte, allora capiremo subito perché ci sono le malattie. Nella novena San Michele, che vi raccomando, andate in stella mattutina, tiratevi giù quella preghiera, ditela tutti i giorni, facciamo una battaglia contro il nemico, saremo sicuri di vincere perché stiamo con colui che ha vinto. Stiamo con colei che ha vinto e stiamo con Gesù che ha vinto il mondo e il suo principe. Ma dove sono sti cristiani addormentati? Ma dove stanno sti cristiani che credono che senza far niente si ottenga tutto? Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Allora, nella novena a San Michele Arcangelo, in due diverse invocazioni chiediamo di essere liberati dalle malattie fisiche e anche da quelle spirituali. Per cui San Michele ha anche questo potere, perché come il nemico ha potere sulla materia e può anche farci del male, San Michele, vero, vittorioso, può allontanare colui che ci vuol far del male, per cui allontana anche le malattie fisiche, se questo dipende, ecco, il Signore lo permette, il Signore lo vuole, ma noi lo chiediamo. Salute dell'anima, salute del corpo. Del resto, vi ricordate quella donna che era tutta curva da 12 o 18 anni? Perché il demonio la teneva curva. Avete visto da che cosa dipendeva la sua gobba molto pronunciata? Era curva, piegata in due. Era il demonio che la teneva curva. Ma sapete quante persone sono tenute curve, se non fisicamente, spiritualmente, ma quante persone sono tenute curve nei loro vizi e nei loro e nei loro errori, eh? Chi li può contare? Mese di luglio, mese del sacro, mese del preziosissimo sangue, che anche qui potrete trovare tutte le meditazioni nel mese di luglio del preziosissimo sangue nel sito Stella Matutina. Qui ogni giorno, ecco, vi leggete, fate la meditazione, lasciate stare le cose. Ma cosa volete preoccuparvi dell'euro e dei politici? Se noi siamo cristiani, il Signore ci dà anche dei governanti cristiani, ma se noi abbiamo perso la fede, ci darà quel che ci meritiamo, i quali ci strapazzeranno per bene, perché non sono più, ecco, per il bene della nazione, ma sono nelle mani anche loro di colui che non vuole il nostro bene e per cui ci faranno del male. Ecco, allora, Anna, mese del preziosissimo sangue, mese in cui dobbiamo dire Gesù mio, quando vado al supermercato c'è uno scaffale pieno di shampoo per doccia, per bagno, alle erbe, al balsamo, che ne so io, al miele, al latte, non so dirvi, guarda, lo sapete anche voi, ce n'è una fila che non finisce più di tutti i profumi, di tutte le erbe, di tutte le balle che ci raccontano. Perché vogliamo essere puliti e profumati, ma fammi la carità, vedi che sei rimbambito. Padre Pio quelle cose non le usava e profumava, tu continui a profumarti e continui a puzzare perché sei pieno di peccato, di orgoglio, di presunzione, di vanità, sei puzzolente anche se ti profumi con tutti i profumi di questo mondo. È morto in odore di santità, vedi? Allora, il santo profuma, il peccatore puzza, e siccome tutto sommato se ne rende anche conto che puzza, allora dice: cerco di confondere le mie puzze con i profumi artificiali. È la santità che ti fa profumare. Padre Pio, il profumo che emanava Padre Pio, ma ti invadeva i polmoni, la gola, le narici, era come essere immersi con la testa dentro in un secchio di profumo. E questi che hanno tutti i profumi, quelli amari, quelli dolci, quelli alle erbe, quelli ai frutti esotici, quelli addirittura lo shampoo ai frutti di bosco, mamma mia, ma veramente i frutti del bosco. Anna, io che cosa devo dire? Io non lo so, a me vengono da dire queste cose qua, ma insomma, sono vere o sono fantasie? Ma che roba è questa?
Sei documentato, ma è verità, è perché sei documentato anche della realtà che ci circonda, non solo degli scaffali, dei grandi magazzini, mamma mia.
Mamma mia, che storie, vedi che...
Università.
E allora, se tu dici queste cose, uno ti guarda e dice, ma questo qua da dove viene? Non è mica terrestre questo qui è un extraterrestre, perché al mondo pensano tutti come pensano tutti, sono omologati, non sono in grado di pensare in modo diverso, cioè tutti che pensano secondo la carne e non secondo lo spirito, profumo di santità. Altro che non c'è mica negli scaffali, profumo di santità.
Non è in vendita purtroppo ancora, non, magari ci fosse.
No, diciamo
Mamma
che
mia.
si acquista vivendo,
Certo.
no, seguendo Gesù Cristo che, diciamo,
Ha un
benedetto,
costo.
ma vedi, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Però il frutto benedetto, prima di essere frutto, era un fiore, no? Per
Esatto.
cui la Madonna, ecco, è il fiore, che ci ha
Verissimo.
dato il frutto benedetto, E vedi, profumati, cioè, il fiore, giglio della purezza, è vero, questo profumo dolcissimo, la rosa, profumo meraviglioso, ecco, il balsamo di Galad, Anna, adesso dice Claudio, so, io all'inizio vengono fuori queste cose qua, ma dice, ma perché non parli di altre cose? Ma perché vorrei essere pratico più che teorico, perché altrimenti la gente con tutte queste teorie non capisce la pratica. Allora, in pratica le cose stanno così. Io auguro a tutte le nostre care signore, tutti i nostri ragazzi, vero, di essere profumatissimi, ma non da scaffale di profumerie o di supermercati, è quello che volete voi, no? Ma profumati di santità, che belli, bei ragazzi, belle ragazze profumate di purezza, di santità, profumo di giglio, puzzolenti. Beh, che puzza. Allora, Anna.
Hai ragione.
Ma la ragione è la verità, mica che ho ragione io, no?
No, ma
la verità è quella lì. La verità vi farà liberi dalla puzza.
Bisogna ammettere.
E se no, puzzi di menzogna.
Certo.
L'antifona all'ingresso oggi che cosa dice?
Popoli tutti, battete le mani, acclamate a Dio con voci di gioia.
Ma vedi che il Signore è venuto a portarci un profumo che dura in eterno, certo. Ma guarda un po', battiamo le mani al Signore che è venuto col profumo suo, no? Profumatissimo. Allora leggiamo la prima lettura, Anna.
Sì, eccomi, sì. Il Signore, per bocca del profeta Amos, preannuncia un terribile castigo a causa dei soprusi perpetrati dai potenti a danno dei più poveri, ridotti ingiustamente alla fame. L'oppressione dei poveri è tra i peccati che gridano vendetta agli occhi di Dio. La sua iniquità è così grande da attirare i più severi castighi. Nei momenti terribili, profetizzati da Amos, si vorrà udire la parola del Signore attraverso i suoi profeti, ma non se ne troveranno. Dio, per il bene dell'uomo, per scuoterlo dal suo peccato e salvarlo, può anche permettere che gravi sciagure si abbattano su di lui, affinché rientri in se stesso e pentito volga di nuovo il cuore al suo Signore. Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese. Voi che dite, quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano, e il sabato, perché si possa smerciare il frumento diminuendo l'efa e aumentando il sicro e usando bilance false per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali, venderemo anche lo scarto del grano. In quel giorno, oracolo del Signore Dio, farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò la terra in pieno giorno. Cambierò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento. Farò vestire ad ogni fianco il sacco, farò radere tutte le teste, ne farò come un lutto per un figlio unico, e la sua fine sarà come un giorno d'amarezza. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese. Non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore. Allora andranno errando da un mare all'altro e vagheranno da settentrione a oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. Mamma mia.
Allora, interessante però. Beh, innanzitutto volevo ricordare che oggi è il primo venerdì del mese, vero? Qui, primo venerdì del mese di luglio del sangue di Gesù, santa confessione e ci facciamo lavare da il sangue di Gesù e dalle lacrime nostre di pentimento. Ecco, questo è necessario, perché questa combinazione forma un profumo soave. Allora, qui vediamo, vero, il Signore manda a dire, vero, al popolo, ai potenti che sono degli imbroglioni, sono imbroglioni, e come sono imbroglioni? Oggi il potere è nelle mani degli imbroglioni, ma il Signore farà giustizia. Però, diciamo, qui si parla, vero, prima di cose materiali, è interessante questo, perché prima si parla dei soprusi, degli imbrogli, delle bilance false, comprare col denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali, venderemo anche lo scarto, in quel giorno farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò la terra in pieno giorno, vero? Si parla dei tre giorni di buio, ma il Signore è Signore, fa quello che vuole, non ha mica problemi, non è che deve chiedere agli scienziati o i pseudo scienziati di questo mondo se può fare queste cose. Oh, lui è il Signore. Poi vediamo che stupidaggini di spiegazioni daranno questi, no? Beh, però è interessante invece un altro particolare, vorrei andare alla fine, perché praticamente siamo partiti da ciò che è sopruso materiale verso il povero, che è una cosa grave. Ma adesso andiamo a vedere, ecco, dice, farò come un luto, ecco, verranno giorni, oracolo del Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese, non la fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore. Allora andranno errando da un mare all'altro e vagheranno da settentrione a oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. Questo è più terribile dei castighi precedenti. E vedete, diciamo, quanti chilometri fa talvolta la persona che vuol partecipare, non so, fare una confessione come si deve, spesso deve pigliare la macchina e andare in un posto dove c'è qualche ministro che confessa ancora nel modo giusto, perché continua a sentire lamenti di persone che dicono: Claudio, non si può neanche andare più a confessarsi, ti dicono: ma no, ma guarda che non serve, ma che storia, ma quelle cose lì sono naturali, ma addirittura qualcuno ha tolto i confessionali dalla chiesa, tu lo sai bene Anna, vero? E ha detto che lui, bisogna pregare per questo sacerdote, ma non sono mica pochi quelli che la pensano così, sono troppi. E dice: io non sono curioso di sapere gli affari degli altri, dice, no, per cui venite a farmi perdere tempo a me, a dirmi i vostri peccati, io non sono curioso di sapere queste cose, no? Il Signore sa tutto, ha pagato tutto, andate tranquilli, venite a fare la comunione sacrilega, che andrete tutti quanti nel paradiso di Satana. Mamma mia, mamma mia. Allora, praticamente uno deve andare a dire: dunque vado a messa, non posso andare nella mia parrocchia perché mi tocca sentire di tutto e di più, e per non rovinarmi la domenica o gli altri giorni non predica, ma vado nella città vicina, non so, in un paese vicino dove c'è un bravo sacerdote che spiega le cose come si deve. Allora, pensate un po' come siamo ridotti. Allora, andranno errando da un mare all'altro e vagheranno da settentrione a oriente per cercare la parola del Signore, quella vera naturalmente, non quella contraffatta, ma non la troveranno. Pensa che disgrazia! E allora, Lucia di Fatima, sapete cosa aveva detto lei? Dice: verranno giorni, dice, in cui voi dovrete arrangiarvi, dovete meditare sui libri dei, forse del secolo passato, dei santi, il catechismo, che poi lei ha scritto anche delle cose meravigliose, ha spiegato i 10 comandamenti anche in un modo veramente ispirato, vero? E dice dovrete arrangiarvi, dovrete fare per conto vostro, perché non troverete più chi vi spiegherà le cose nel modo giusto. E quello è il vero castigo. Pensate un po', questo l'ha detto già 50 anni fa, dovrete arrangiarvi, dovrete leggere, difatti finché potete comperatevi i libri di Don Dolindo, che sono meditazioni sicure, e tenetelo a casa in uno scrigno, perché quello sarà il tesoro della vostra casa, dove potrete pascervi e mangiare e bere verità che vi farà stare bene. Ecco, non mangiare e bere parole inquinate dalla menzogna, dall'eresia, eccetera, eccetera. Bisogna arrangiarsi, devi andare. Dice, sai, i medici oggi è difficile trovarne qualcuno di buono, però tu non vai mica da quello che invece che curare la gente, diciamo, la fa morire. Dice, ma vedi che quando uno è malato fa anche 1.000 chilometri, 2.000 chilometri, vado in America, vado di là perché voglio essere guarito, ma che strano, ma perché non vai? No, perché quelli lì non capiscono niente, vedi, non sanno fare le cure, ma che strano, vero? Che fai il mutuo in banca per andare lontano a curarti il corpo che diventerà un sacco di vermi prima o poi, e tu non vuoi fare strada per andare a trovare uno che ti cura l'anima? Cari miei, stiamo attenti alla parola del Signore. Allora dice, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare la parola di Dio. Non c'è più nessuno che spieghi queste cose. Ecco, vi ricordate al tempo di Elia, ecco, non c'erano più profeti. Allora, non di solo pane vivrà l'uomo. Anna, leggi pure il Salmo responsoriale.
Ritornello, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi giudizi in ogni momento. Ho scelto la via della fedeltà. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Ecco, desidero i tuoi precetti. Fammi vivere nella tua giustizia. Apro anelante la mia bocca perché ho sete dei tuoi comandi.
Che meraviglia. Signore misericordioso, che ti degni di parlarci con queste parole che sono luce, lampada ai nostri passi. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Allora, questi cristiani di questo nostro tempo li hanno custoditi i suoi insegnamenti e vogliono cambiarli? Domanda. Lo cerchiamo con tutto il cuore? Gli insegnamenti che ci sono stati tramandati nei secoli, beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Ma tu lo cerchi con tutto il cuore? Prova a fare l'esame di coscienza, poi vai a confessarti se trovi chi te lo confessa. Con tutto il mio cuore ti cerco. È vero che con tutto il tuo cuore lo cerchi, ma se c'hai il cuore pieno di tutto, come fai a dire con tutto il cuore che per il Signore c'è un millimetro quadrato di spazio e tutto il resto è per te e per le cose di questo mondo? Con tutto il mio cuore ti cerco, fosse vero, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi e dai tuoi comandamenti, non lasciarmi deviare. Questa preghiera, ma la dobbiamo fare tutti i giorni, Signore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi, non lasciarmi deviare, qui ci sono tutte le deviazioni, sembra di essere alla stazione di Roma Termini con tutti i binari e le deviazioni che ti sbattono in un binario morto, no? Io mi consumo nel desiderio dei tuoi giudizi in ogni momento, ma fammi la carità. Ma dove sono quelli che si consumano nel desiderio dei tuoi giudizi in ogni momento? Fatemene vedere qualcuno, che sono interessato a conoscerlo, chi si consuma nel desiderio dei tuoi giudizi in ogni momento. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi, anche questi bisogna andare in cerca a trovarli, la via della fedeltà, ma dove sono sti fedeli? Che invece di essere fedeli alla legge di Dio, cambiano la legge di Dio perché sono fedeli al demonio che gliela fa cambiare, no? Il menzognero. Non è vero che se mangi il frutto dell'albero morirai, no, dice, è lui che è geloso perché diventi come Dio, allora per quello te l'ha proibito, no? Ecco, desidero i tuoi precetti, e li desideri i tuoi precetti? Non sta a leggerlo, devi viverlo, desidero i tuoi precetti, fammi vivere nella tua giustizia, che è la verità. Ecco, desidero i tuoi precetti, pensaci un po' se li desideri o fai quello che ti pare. Apro anelante la mia bocca perché ho sete dei tuoi comandi. Guardate che la sete dei comandi del Signore non ha bollicine e neanche dolcificanti. La sete dei suoi comandi, ecco, è Dio che si degna di parlarmi e di darmi degli insegnamenti perché io possa godere in eterno colui che mi ha creato. Diversamente non fantastichiamo, bisogna essere, aprire anelante la nostra bocca e avere sete dei suoi comandi e non cambiarli. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro, dice il Signore. Bene, Anna, adesso dobbiamo chiedere la pausa musicale, certo, perché abbiamo finito la prima parte, perlomeno adesso sentiremo Don Dolindo, perché vedete, dulcis in fundo, no? Talvolta, Claudio, serve erbe amare, no? Ma poi adesso c'è dulcis in fundo, che c'è Don Dolindo che è dolcissimo, però diciamo che le erbe amare te le serve anche lui, che dice la verità.
E come? Benissimo, allora a tra poco ci sentiamo,
sì.
Grazie.
Sì, Ave Maria, tra poco. bene, riprendiamo la nostra conversazione, la nostra meditazione. A proposito di erbe amare, vi ricordate, ho detto puzzolenti, puzzolenti, dice, ma Claudio, insomma, ma modera un po'. Allora, siccome non me le invento mica io queste parole qua, Padre Pio, quando andavano a confessarsi quelli che stavano in peccato mortale, lui gli toccava sopportare la puzza di cadavere putrefatto, sentiva l'odore della morte, del morto putrefatto, capite? E mi ricordo che quando confessò Don Attilio, Padre Pio proprio disse queste parole: ah, finalmente respiro un po' di aria, di aria pulita, un po' di aria, sì, aria pulita, di aria salubre. Finalmente, per cui fino a quel momento aveva respirato puzze, puzze. Vedete, non pensate che me le inventi le cose, no, sono tutte documentate. Bene, Anna, adesso tocca a te.
Eccomi, sì, sì.
Spazio.
Sto pensando a Padre Pio. Mamma mia, veramente, che martirio deve essere stato.
Te lo ricordi, Don Attilio? Martirio,
sì,
me l'ha detto lui, dice, un giorno dice, ah, finalmente si respira un po' di aria buona.
Mamma mia.
Pensa un po', poverino Padre Pio che toccava, infatti, praticamente era nell'obitorio, era l'obitorio, doveva resuscitare i morti e respirare l'aria, la puzza.
Fetida proprio, ma pensa che martirio anche questo, cioè oltretutto,
certo,
potete, ecco, già gli altri, le altre sofferenze, aggiungi anche questa che non...
Tutte le aveva Padre Pio.
Non pensi a questo particolare.
Sì, resuscitare i morti. Lo dice, ma lui ha resuscitato anche fisicamente, no?
Sì, sì, sì.
Ma sapete quanti morti ha fatto resuscitare Padre Pio? Ma chi li conta?
Oh sì, sì, sì.
Dice, padre, io non credo all'inferno. Ci crederai quando ci finirai dentro.
Certo.
Non è che ha detto, ma sai, adesso ti faccio un trattato di teologia. No, no, gli ha detto... ci crederai quando ci finirai dentro. E finiva lì.
Sì. Allora, nel Vangelo odierno, Matteo stesso racconta la propria chiamata da parte di Gesù. San Gerolamo osserva che soltanto lui, nel suo Vangelo, indica se stesso con il proprio nome, Matteo. Gli altri evangelisti, raccontando lo stesso episodio, lo chiamano Levi, utilizzando il suo secondo nome, probabilmente meno conosciuto, quasi per velare la sua identità. Matteo invece presenta se stesso come un pubblicano perdonato e chiamato, e così ci fa capire un aspetto importante di ogni vocazione, il riconoscimento della misericordia del Signore. Domandiamo al Signore di essere profondamente consapevoli della nostra pochezza e della sua grande misericordia. Dal Vangelo secondo San Matteo, in quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse, seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli, come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuta infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori.
Pensa Anna, ti racconto un episodio perché mi viene in mente adesso. Il Signore si sta in mezzo ai malati, difatti un medico... secondo te dov'è che lo trovi in mezzo ai sani?
Certo, no.
No, c'è la fila che aspetta di essere visitata e guarita, per cui il medico è in mezzo ai malati. E Gesù, quando è sceso sulla faccia della terra, vero? Non è che ha trovato i sani, ha trovato il mondo avvolto nelle tenebre, scusate. Il Vangelo, il protovangelo di Giovanni, no? La luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta, ma quelli che l'hanno accolta poi sono guariti praticamente, no? Allora, il Signore è venuto a guarirci, ma uno bisogna che accolga anche, diciamo, la cura che il Signore, che il medico propone, no? E allora devo raccontarti un episodio, no? Stavamo a Fatima e era un bel gruppo di persone. Io purtroppo sono fatto così, non lo so, quando parlo non è che molto semplicemente, ma mi sento di dire quello che mi pare giusto di dire, no? Perché non devo piacere agli uomini, ma devo piacere a Dio, no? Pertanto quello che mi sento di dire lo dico, no? Allora, qualcuno si è offeso, probabilmente, però non è che me l'ha detto direttamente, no? Qualcuno mi ha fatto sapere, dice, sai, c'è qualcuno che ha detto che non verrà più a Fatima quando ci sei tu, perché tu ci fai sentire peccatori, perché lui ci fa sentire, cioè Claudio ci fa sentire peccatori. Poverini. Cosa è successo? Il pomeriggio c'era l'adorazione eucaristica, allora erano tutti presenti nella chiesa e io dovevo meditare il Santo Rosario alla presenza di Gesù Eucaristia. E ho iniziato così, mamma mia, veramente delle volte mi domando, Claudio, però sei senza, come dire, cioè non hai rispetto per nessuno. Ma e allora inizio così, dico, cari amici, prima di iniziare l'adorazione eucaristica alla presenza di Gesù, che è presente con il suo corpo, la sua anima, la sua divinità, e ci guarda tutti quanti dentro, e ci vede tutti quanti dentro e fuori, è tutto presente, siamo davanti al Signore, ecco, prima di tutto vorrei dare un avviso. Vorrei invitare coloro che si sentono senza peccato di uscire dalla Chiesa, perché Gesù non è venuto per i giusti, ma per i peccatori, per cui i giusti sono invitati a lasciare spazio nei banchi ai peccatori. Non si è mosso nessuno.
Mamma mia.
Sì, ma questo è tremendo. Beh, no, io sto alla parola del Signore, no? Non è venuto per i giusti, no? Ma dove sono sti giusti? Ma dove sono questi giusti? Io non mi sento un giusto, io mi sento il più miserabile peccatore della faccia della terra. Dico, Signore, non so, è perché sei Dio che riesci a sopportarmi, ma credo che gli uomini mi avrebbero già ammazzato. Allora, così, per cui non sono venuto per i giusti, però l'interpretazione questa, tanto i giusti non ci sono, chi è che è giusto? Era l'unica, era l'Immacolata Concezione, l'unica giusta, sì, San Giovanni Battista, ecco, ma capite? Tutti gli altri sono peccatori, quando Gesù è venuto e c'erano i figli di Adamo ed Eva, ed erano tutti quanti in balia delle proprie miserie, ma il Signore ebbe compassione di questo popolo e mandò suo figlio, vero, a salvare questi poveri disgraziati, per cui i giusti non c'erano, i giusti sono diventati quelli che poi hanno accolto Gesù e l'hanno seguito. Comunque, Anna, leggi pure Gondolindo.
Ma anche nel Vangelo c'è una definizione che è lapidaria, cioè Gesù stesso lo dice, se voi che siete cattivi fate cose buone ai vostri figli, cioè qui non si scappa.
Siamo cattivi.
Presumere di essere giusto, chi lo può pensarlo? È veramente.
Siamo cattivi. Abbiamo le leggi per ammazzare i figli nel grembo della madre e nessuno reagisce, cioè non è che nessuno reagisce, ma quelli che reagiscono dicono che sono... Ecco. E poi quando ci sono le votazioni si vota sempre per quelli che vogliono il male del popolo, quelli che si schierano contro Dio. Ma capite che popolo?
Poveri noi. Bene, io proseguo con la lettura di Don Dolindo, ecco, la vocazione di San Matteo oggi, per cui Cafarnao, città di frontiere e di traffico, aveva molti impiegati, riscuotitori di imposte che venivano chiamati pubblicani. La loro funzione era odiosa presso il popolo e tanto più abominevole in quanto essi rappresentavano nella patria il potere degli oppressori. Gli imperatori romani appaltavano le imposte ad alcuni ricchi cittadini, i quali avevano in ogni provincia dei riscuotitori e questi a loro volta degli impiegati subalterni. Era tutta una rete di oppressione e per i soprusi e le ingiustizie alle quali si davano i riscuotitori la loro professione era riguardata con odiosità grande ed essi erano fuggiti come appestati. Gesù Cristo voglia scegliere da questa classe odiata uno dei suoi apostoli per mostrare che la misericordia voleva abbracciare tutti e chiamarli al regno di Dio. Andando verso il mare, vide al banco della gabella un pubblicano, chiamato Levi o Matteo, figlio di Alfeo, e gli disse: «Seguimi». Lo guardò, lo penetrò con la grazia, gli fece comprendere in un attimo quello che avrebbe dovuto dirgli in molte parole. Lo attrasse dopo questo lavoro di grazia, che era stato quasi istantaneo, gli disse una sola parola: «Seguimi». Questo bastò perché Matteo, alzatosi dal banco e lasciato tutto, lo seguisse. Non fu un atto impulsivo o irriflessivo il suo, fu il frutto di una liberazione interna della quale gli altri non poterono accorgersi. Gesù con un comando aveva liberato il paralitico dal peso della carne. Con un comando liberò Matteo dal peso del denaro. Due cause di paralisi interna, due malanni veri della vita. San Matteo doveva essere da un pezzo scontento della sua professione, di animo generoso, come può rilevarsi dal banchetto che fece per i suoi amici. Gli ripugnava fare l'ufficio di aguzzino ed essere esposto al disprezzo dei suoi connazionali, i quali riguardavano i pubblicani come angariatori del paese a vantaggio di un potere straniero. Gesù lo colpì certamente in un momento di maggiore scoraggiamento interiore, perché la grazia, nelle sue mirabili operazioni, utilizza anche i nostri stati fisici o morali, e lo attrasse a sé senza altro invito che una sola parola, luminosa come il sole nell'anima di lui, che in un attimo gli additò la via della pace interna e della vera felicità. Si lascia tutto per seguire Gesù. Non si possono avere attacchi, non si possono avere preoccupazioni temporali assillanti lo spirito. L'attacco alle cose terrene e soprattutto al denaro è praticamente una paralisi, perché non si può muovere sia che i nervi inerti, sia che ha le mani inceppate e il corpo sotto un peso gravoso. San Matteo non si preoccupò del suo banco di esazione, pensò solo a seguire Gesù. È probabile che non fosse solo al banco, perché un esattore pubblico non può essere solo, ma egli non pensò ad altro in quel momento, non pensò a dare la consegna dell'ufficio. Si era distaccato d'un tratto da ogni cosa terrena. Correva Gesù come a sua vita. Chi tergiversa nel darsi a Dio, difficilmente raggiunge la meta. Bisogna pure aver fiducia nel Signore e non pretendere di esaminare troppo minutamente le conseguenze materiali di una risoluzione generosa. Fu tanta la gioia di San Matteo nell'essere chiamato da Gesù e tanta la grazia interna che lo inondò, che egli, come ci attestano San Marco e San Luca, volle fare un banchetto solenne al quale invitò i suoi antichi compagni di ufficio e i loro amici. Sperò di attrarre altri a Gesù e forse volle dare un addio un po' spettacolare al suo ufficio per mostrare che se ne era dimesso volontariamente e irrevocabilmente. È profondamente psicologico che dopo aver tutto abbandonato egli mostrasse la sua gioia nell'averlo fatto. Gesù era a tavola nella casa di San Matteo, circondato solo da pubblicani e da peccatori. Naturalmente l'addio solenne di San Matteo al passato aveva fatto grido e i farisei incuriositi erano penetrati anch'essi nella casa, scandalizzandosi un poco della compagnia in mezzo alla quale Gesù era. Essi credevano di mostrarsi santi, fuggendo e disprezzando i peccatori, estimavano una nota di poca santità per Gesù, il tollerare che dei peccatori gli si avvicinassero. Non osarono però rimproverarlo direttamente e ne parlarono ai discepoli in modo da farglielo sentire. Gesù con dolcezza, piena di carità, che contrastava tanto con la durezza farisaica, manifestò il motivo per il quale non disdegnava di stare tra i peccatori. Egli era il medico delle anime ed era giusto che stesse fra gli infermi per sanarli. Con grande maestà poi ricordò una parola di Osea e disse loro di impararne il significato precisamente da quella scena che li scandalizzava. Dio vuole la misericordia e non il sacrificio, cioè vuole la pietà sincera che si espande nella carità e non la semplice immolazione di un animale al tempio. Vuole la sua conoscenza più che gli olocausti, come soggiunto in Osea, cioè preferisce che si conosca il suo nome e la sua verità e che si cammini nelle sue vie, anziché si offra un olocausto per formalità o per giustizia legale soltanto. Ora, quello che Dio voleva dal suo popolo, egli lo stava compiendo, perché usava misericordia ai peccatori e si univa alla loro compagnia per renderli degni della divina misericordia e per istruirli nelle eterne verità, essendo venuto non a chiamare i giusti, ma i peccatori. Gesù non intendeva dire che non voleva sacrifici nella vita e quasi proclamare una legge di superficialità spirituale, tutt'altro. E i farisei non dovettero essere contenti della risposta di Gesù e dovettero anzi andar propagando con disprezzo la notizia che gli stava a pranzo coi pubblicani. Certo, si seppe di quel banchetto da alcuni discepoli di San Giovanni, i quali, abituati all'austerità del loro maestro, si scandalizzarono che i discepoli di Gesù partecipassero ad una simile festa. Sembrò ad essi che i farisei dessero un esempio migliore digiunando e che i discepoli del Signore fossero invece esempio di una vita più rilassata. Presero occasione da quel banchetto per notare quello che ad essi sembrava intollerabile nella vita dei discepoli di Gesù. Gesù diede loro una risposta sublime, dichiarando anche meglio che cosa aveva significato quel banchetto. Nelle nozze si solevano fare sontuosi pranzi, ai quali partecipavano gli amici dello sposo. Nessuno avrebbe potuto pretendere che gli amici avessero digiunato in quei giorni. Ora, il pranzo offerto da San Matteo era un vero pranzo di nozze, perché egli, sposo divino delle anime, aveva sposato a sé quel pubblicano, convertendolo a Dio. Non si trattava dunque di un banchetto soltanto, ma della festa nuziale della misericordia, che stringeva a Dio un peccatore. Egli era venuto proprio per i peccatori, e tutta la sua dimora in terra era come una continua festa nuziale. Perciò permetteva ai discepoli una minore austerità di vita. Il digiuno si fa per tutelare l'anima e per conciliare la misericordia di Dio. Ora, essendo egli con i suoi discepoli, rappresentava la loro tutela più bella ed era la stessa misericordia discesa in terra. Quando egli sarebbe ritornato al Padre, allora i suoi discepoli avrebbero digiunato per implorare la misericordia di Dio sulle anime. Del resto, un'austerità come l'avrebbero voluta i discepoli di San Giovanni e i farisei sarebbe stata fuori luogo per anime principianti ed avrebbe potuto scoraggiarle ed allontanarle dal bene. Un'austerità in un'anima principiante è come una toppa di panno nuovo posta su di un vestito vecchio, o come vino nuovo posto in otre vecchio. Il panno nuovo non si innesta bene sul vecchio e ritirandosi lo strappa di più. Il vino nuovo ancora in fermento rompe facilmente un otre vecchio e produce la perdita dell'otre e del vino. Quale lezione nella formazione delle anime e quante necessità di non pretendere di portarle ad altezze di perfezione senza procedere gradatamente con bontà, con carità e con paterna condiscendenza. Non si può pretendere, per esempio, da un novizio una virtù consumata, ma si deve compatire la sua debolezza e portarlo mano a mano alle vette della santità. La pianta non produce subito il frutto, ma comincia con lo svilupparsi, cresce e poi dà il frutto. Chi è principiante bisogna invece di molto compatimento e più che sentire il peso della vita che incomincia, deve sentirne le gioie. È in loro che bisogna far nascere a poco l'amore alla penitenza, il desiderio del sacrificio, alimentandogli soprannaturalmente della scienza di Dio, cioè della sua parola. Bisogna riconoscere che spesso si erra nella formazione delle anime, badando più alla disciplina esteriore che a quella interiore. Un seminarista, un novizio, un principiante non possono dare fiori e frutti di santità se prima non hanno radici ben profonde. Certi atteggiamenti di mortificazione che sarebbero possibili in un'anima consumata nella virtù possono diventare o un peso terribile o un'ipocrisia in un'anima principiante. Non si può pretendere di schiudere a forza un bocciolo, perché forzandolo ad aprirsi si sfronda. Bisogna che la forza interna lo dischiuda e che la sostanza assorbita dal suolo e la fecondazione lo mutino in frutto. È indispensabile ed urgente modificare certe idee in questo campo ed è fondamentale nella formazione delle anime e specialmente dei ministri di Dio. Se si capisse che noi abbiamo il segreto automatico quasi per progredire nello spirito, nel tesoro eucaristico e nella dolcissima Maria. Oh, se si formassero le anime per alimentazione interna e non per impiastri o pannicelli caldi, se si desse loro la parola di Dio, quella parola che si ha quasi timore di mettere nelle mani delle anime, presumendo di fare la lezione al Signore che ce l'ha data. Se si facesse sentire alle anime la maternità di Maria Santissima, come sarebbe più facile vincerle, governarle, elevarle e formarne fiori di santità. Amen. Ecco, allora adesso forse c'è il tempo anche per il fioretto. Proseguo con la lettura, visto che siamo, ecco, nel mese di luglio, qui si ricorda proprio la devozione al preziosissimo sangue. Nel corso dei secoli si è sviluppata in seno alla Chiesa la devozione al preziosissimo sangue di Gesù, anche se il suo valore è stato riconosciuto fin dagli inizi della storia della Chiesa. Dopo un lungo periodo nel corso del quale tale devozione venne quasi del tutto dimenticata, il sangue di Cristo cominciò nuovamente ad essere oggetto di pubblica adorazione nella prima metà dell'Ottocento, attorno ad una reliquia della Passione, un brandello della veste di Longino. Il soldato romano che con la sua lancia trafisse il sacro costato del Signore, sul quale era rimasta impressa una macchia di sangue ritenuto di Cristo. Nel 1808 il sacerdote romano Francesco Albertini istituì una confraternita dedicata al preziosissimo sangue per richiamare alla mente dei fedeli la forza redentrice del sangue del Signore. Tra i più validi collaboratori dell'Albertini ci fu, fin dagli inizi, un altro sacerdote romano, San Gaspare del Bufalo, destinato a diventare il più grande apostolo della devozione al preziosissimo sangue e a fondare l'Istituto dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Nel 1822 San Gaspare presentò istanza alla Santa Sede per ottenere il nulla osta per la celebrazione della festa del Preziosissimo Sangue. La Sacra Congregazione dei Riti Religiosi concesse di celebrarla la prima domenica di luglio all'interno della sua congregazione. Papa Pio IX la fissò al 1 luglio e Paolo VI l'abbinò a quella del Corpus Domini. La presenza di questa festa nel mese di luglio ha fatto sì che tutto questo mese sia dedicato a questa sublime devozione. Per cui proponiamoci per tutto il mese di luglio di impegnarci a recitare le litanie del preziosissimo sangue di Gesù.
Bene, cari amici radioascoltatori, ringraziamo tutti voi della vostra partecipazione, ma soprattutto ringraziamo nostro Signore che ci ha donato il suo sangue preziosissimo e siamo devoti e siamo riconoscenti di questo atto santissimo che Gesù compie ogni giorno sull'altare. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, offerto in sacrificio per voi. Oggi è il primo venerdì del mese, raccomandiamo la confessione. Domani è il primo sabato del mese, questo è il mese del preziosissimo sangue, ma anche dobbiamo ricordare che nel mese di luglio la Madonna ha mostrato l'inferno ai 3 pastorelli. Ecco, chi non accoglie questo sangue purificatore rischia, ecco, di perdersi, ed è un'offesa all'amore questo, altro che misericordia, l'offesa alla misericordia, non accogliere Gesù misericordioso. Ave Maria a tutti da Claudio
ed Anna, santa giornata. Ave Maria.
Ave Maria.